Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto, un caloroso saluto da parte del vostro Enzo. Siamo giunti all'ultima settimana nella quale considereremo assieme il libro profetico nell'Antico Testamento, il libro di Ezechiele. L'ultima volta abbiamo visto l'infedeltà dei pastori e il giudizio di Dio su di loro. Passiamo ora a considerare il capitolo 36, nel quale troviamo che i peccati di Israele del passato devono essere giudicati e perdonati, prima che esso possa ritornare al suo paese. Leggiamo quindi i primi 5 versetti. Tu, figlio d'uomo, profetizza ai monti di Israele e di, o monti di Israele, ascoltate la parola del Signore. Così parla Dio, il Signore. Poiché il nemico ha detto di voi, ah, ah, queste alture eterne sono diventate nostro possesso. Tu profetizza e di, così parla Dio, il Signore. Sì, poiché da tutte le parti hanno voluto distruggervi e inghiottirvi, perché diventaste possesso del resto delle nazioni e perché siete stati oggetto dei discorsi delle male lingue e delle maldicenze della gente. O monti di Israele, ascoltate la parola di Dio, il Signore. Così parla Dio, il Signore, ai monti e ai colli, ai burroni e alle valli, alle rovine desolate e alle città abbandonate, che sono state date in balia del saccheggio e delle beffe delle altre nazioni circostanti. Così parla Dio, il Signore. Sì, nel fuoco della mia gelosia io parlo contro il resto delle altre nazioni e contro Edom, tutto quanto, che hanno fatto del mio paese il loro possesso con tutta la gioia del cuore e il disprezzo dell'anima per ridurlo in bottino. Dio ha chiaramente determinato che i malvagi non erediteranno la terra. Egli infatti lo ha detto chiaramente, dicendo «Beati i mansueti, perché erediteranno la terra», come è scritto in Matteo 5, al versetto 5. Ai nostri giorni non vediamo che i mansueti stiano ereditando qualcosa, anzi, sembra piuttosto che i malvagi abbiano la meglio in ogni cosa e prosperano. Non siete d'accordo, amici? Infatti, questo capitolo che stiamo considerando contiene la profezia concernente il fatto che il paese di Israele sarà ristabilito. Molti pensano che queste profezie si siano già adempiute con la dichiarazione dello Stato di Israele nel 1948, ma non è così, perché quando Dio li ristabilirà davvero nel paese, esso sarà benedetto in modo particolare, come non lo fu mai prima d'ora. Leggiamo ora i versetti dal 6 al 15 di Ezechiele capitolo 36. Perciò profetizza sopra la terra di Israele e di ai monti e ai colli, ai burroni, alle valli. Così parla Dio, il Signore. Ecco, io parlo nella mia gelosia e nel mio furore, perché voi avete portato la vergogna delle nazioni. Perciò così parla Dio, il Signore. Io l'ho giurato. Le nazioni che vi circondano porteranno anch'esse la propria vergogna. Ma voi, o monti di Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti al mio popolo Israele, perché egli sta per arrivare. Infatti, ecco, io vengo a voi, mi rivolgerò verso di voi, e voi sarete coltivati e seminati. Io moltiplicherò su di voi gli uomini, tutta quanta la casa di Israele, le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite. Moltiplicherò su di voi uomini e bestie, essi si moltiplicheranno e cresceranno e farò in modo che sarete abitati come eravate prima. Vi farò del bene più che nei vostri primi tempi, e voi conoscerete che io sono il Signore. Io farò camminare su di voi degli uomini, il mio popolo, Israele. Essi ti possederanno, o paese, tu sarai la loro eredità, e non li priverai più dei loro figli. Così parla Dio, il Signore, poiché vi si dice, tu, o paese, hai divorato gli uomini, hai privato la tua nazione dei suoi figli. Tu non divorerai più gli uomini e non priverai più la tua nazione dei suoi figli, dice Dio, il Signore. Io non ti farò più udire gli oltraggi delle nazioni e tu non porterai più il disprezzo dei popoli e non farai più cadere la tua gente, dice Dio, il Signore. Il versetto 8 e 9 sono una meravigliosa realtà per i nostri giorni, amici, di come la parola di Dio si compia. Rileggiamoli. Ma voi, o monti di Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti al mio popolo Israele, perché egli sta per arrivare. Infatti, ecco, io vengo a voi, mi volgerò verso di voi, e voi sarete coltivati e seminati. Noi tutti siamo testimoni di come Dio abbia benedetto questa nazione nello spazio di pochi decenni. Infatti, i terreni che fino a poco tempo fa erano un deserto, ora sono il giardino del mondo e i suoi prodotti sono sparsi dappertutto. Se non è la mano di Dio che guida tutto ciò, mi domando che cosa possa essere. Inoltre, il termine che egli sta per arrivare non significa subito, ma che certamente il Signore ritornerà, come ha promesso, perché per lui 1000 anni sono come un giorno, e un giorno è come 1000 anni. Continuiamo la lettura con i versetti dal 16 al 20. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, quando quelli della casa di Israele abitavano il loro paese, lo contaminavano con la loro condotta e con le loro azioni. La loro condotta era davanti a me come l'impurità della donna quando ha i suoi corsi. Perciò io riversai su di loro il mio furore a motivo del sangue che avevano sparso sul paese e perché l'avevano contaminato con i loro idoli. Li dispersi fra le nazioni ed essi furono sparsi per tutti i paesi. Io li giudicai secondo la loro condotta e secondo le loro azioni. E giunti fra le nazioni dove sono andati, hanno profanato il nome mio santo, poiché si diceva di loro: «Costoro sono il popolo del Signore e sono usciti dal suo paese». Di nuovo voglio mettere l'enfasi sul fatto che il paese e il popolo sono un tutt'uno e appartengono a Dio. La legge di Mosè non fu data solo a un popolo, ma fu data per un paese. Dio dice: «Li dispersi fra le nazioni». Ma ascolta anche come egli ha avuto pietà per il suo popolo, andandolo a cercare per ogni luogo che si era disperso. Lo leggiamo questo dai versetti seguenti. «Io ho avuto pietà del mio nome santo, che la casa di Israele profanava fra le nazioni dove è andata. Perciò di alla casa di Israele, così parla Dio, il Signore. Io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome, che è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi l'avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore, Dio, quando io mi santificherò in voi sotto i loro occhi. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese». È meraviglioso il nostro Signore. Egli sa castigare, ma sa anche perdonare, anche ristabilire. Infatti egli ora torna ad avere pietà del suo popolo e lo va cercando in ogni luogo per riportarlo nel suo territorio. Vedi, amico, amica, Dio in questo modo rivela il suo nome, il suo amore, la sua potenza su questa terra. Così come sta cercando il suo popolo, egli sta cercando anche te, perché desidera avere una sincera relazione con te e diventare tuo amico. E tu lo desideri? Vorresti avere comunione con lui? Se la tua risposta è sì, devi solo lasciarti trovare dove ti trovi, farti perdonare per i tuoi peccati. Se lo farai, egli ti promette che sarà sempre con te, ogni giorno e per l'eternità. Proseguiamo ancora a considerare le tre cose che desidera fare di te il Signore, leggendo i versetti seguenti, ossia quelli che vanno dal 25 al 27 di Ezechiele, capitolo 36. «Vi aspergerò d'acqua pura, e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito, e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni». Per prima cosa, egli ci aspergerà d'acqua pura. Essa è la sua parola che purifica il nostro cuore. Secondo, egli ti darà un cuore nuovo, cioè capace d'amarlo, di servirlo, di adorarlo, per ciò che lui è, per realizzare una capacità d'amare il prossimo, di saperlo perdonare. Tutto ciò indica la necessità di una nuova nascita operata per mezzo dell'opera dello Spirito Santo. Terzo, egli afferma che il suo spirito abiterà nel tuo cuore facendoti diventare un suo figlio per la fede. Non è straordinario tutto ciò, amico, amica? Tutto ciò potrà essere tuo se lo desideri veramente, se credi in Gesù come tuo unico Signore, unico Salvatore. Inoltre, ciò che è descritto nel versetto 27, l'ultimo che abbiamo letto, riguarda quanto affermava Gioele nella sua profezia quando disse: «Verrà il giorno in cui Dio verserà il suo spirito su ogni carne, e non solo su qualcuno». Lo Spirito Santo fu dato su pochi il giorno della Pentecoste, e ciò che Pietro disse quel giorno fu: «Non fatevi beffa di noi dicendo che siamo ubriachi». Questo è ciò che Gioele disse che sarebbe successo negli ultimi giorni. Lo Spirito Santo quel giorno discese su quei pochi discepoli, ma da quel tempo a oggi moltissime persone hanno beneficiato di questo per la fede in Gesù, e ancora oggi Dio sta chiamando un popolo per portare il suo nome. Vedi, amico, amica, sappi che solo nel momento in cui ti rivolgi a Cristo come Salvatore sarai rigenerato dallo Spirito Santo, ed egli potrà dimorare in te per sempre. In questo modo realizzerai la presenza di Dio nella tua vita e sarai inserito nel corpo dei credenti in Cristo, cioè la Chiesa. Leggiamo ora altri versetti, 28 sino al 34, di questo capitolo 36 di Ezechiele, versetti che ci parlano di come Dio benedirà Israele. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Io vi libererò da tutte le vostre impurità, chiamerò il frumento, lo farò abbondare e non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi, il prodotto dei campi, affinché non siate più esposti alla vergogna della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie, delle vostre azioni, che non erano buone, e avrete disgusto di voi stessi a motivo delle vostre iniquità e delle vostre abominazioni. Non è per amor di voi che agisco così, dice Dio, il Signore. Siatene certi. Vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Così parla Dio, il Signore. Il giorno che io vi purificherò di tutte le vostre iniquità, farò in modo che le città saranno abitate e le rovine saranno ricostruite. La terra desolata sarà coltivata, invece d'essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti. Come Israele dimorerà nel paese, ci sarà prosperità per loro, con delle benedizioni materiali, così Dio ha promesso anche a noi delle benedizioni spirituali. Ora leggiamo gli ultimi versetti dal 35 al 38 dal capitolo 36, versetti che racchiudono una grande profezia. Si dirà, questa terra che era desolata è diventata come il giardino d'Eden, e queste città che erano deserte, desolate, rovinate, sono fortificate e abitate. Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e rimpiantato il luogo deserto. Io, il Signore, parlo e mando la cosa a effetto. Così parla Dio, il Signore. Anche in questo mi lascerò supplicare dalla casa di Israele e glielo concederò. Io moltiplicherò loro gli uomini come un gregge, come greggi di pecore consacrate, come le greggi di Gerusalemme nelle sue feste solenni. Così le città deserte saranno riempite di greggi d'uomini e si conoscerà che io sono il Signore. E come ho già detto prima, ai nostri giorni Israele è diventato il giardino della terra e non è ancora manifestato ciò che sarà quando il Signore Gesù regnerà come re assoluto. Allora si dirà, questa terra che era desolata è diventata come il giardino di Eden e si conoscerà che io sono il Signore. Sì, verrà il giorno, amica, amico, che Israele saprà con certezza che Gesù è il Signore. In quel giorno lo onorerà per ciò che Lui è, il Signore e il Creatore di ogni cosa. Nel capitolo 37 di Ezechiele, amici, vedremo come tema principale la visione della valle piena d'ossa, che è una figura della risurrezione della nazione di Israele. Questo ristabilimento avrà luogo sia per quello che riguarda l'entità della nazione di Israele, ma in particolare in relazione al risveglio o ristabilimento spirituale che il Signore aveva annunciato nel capitolo precedente. Qui abbiamo una visione degna di nota e vorrei essere molto chiaro dicendo che questa visione non riguarda affatto la risurrezione dei credenti morti nel periodo della Chiesa. Infatti qui ci è parlato chiaramente della nazione di Israele e non di una risurrezione spirituale o fisica di individui che si verificherà sia al ritorno del Signore, quando rapirà la sua Chiesa, come pure quando scenderà sulla terra per combattere contro l'Anticristo. Dio in questo capitolo dà a Ezechiele una vera parabola vivente e per fare questo lo porta nella valle piena d'ossa. Leggiamo quindi il primo versetto di Ezechiele, capitolo 37. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. In questo avvenimento manca una indicazione di tempo. Una supposizione che Ezechiele ebbe questa visione dopo la catastrofica deportazione del popolo di Israele in Babilonia nel 587. I deportati infatti si trovavano in uno stato di profonda disperazione e ciò si può dedurre dal versetto 11. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. In questa lamentela del popolo viene nominata l'immagine delle ossa secche. Profondamente scosso dalla disperazione del popolo, il profeta sente come viene toccato dalla mano del Signore. Lo spirito lo trasporta in una valle di ossa. Il nostro testo continua al versetto 2 dicendoci, mi fece passare presso di esse, tutt'attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. A molti esploratori è capitato di trovare i resti di uomini morti, magari di fame, in luoghi desolati, ma quello che vide Ezechiele circa 2500 anni fa doveva essere stato ancora più squallido. Ebbe una visione desolante, spaventosa, tremenda, perché ciò che egli vide fu un posto molto grande, pieno d'ossa di morti. E la cosa caratteristica fu che erano molto secche, erano sparse, come ci dice il versetto 3 di Ezechiele 37. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore, Dio, tu lo sai. Queste ossa sparse quindi dappertutto sono ossa umane, e la domanda fatta a Ezechiele fu, possono vivere queste ossa? Ezechiele non poté che rispondere, oh Signore, Signore Dio, tu lo sai. In altre parole disse, io non so come questo possa verificarsi, ma tu lo sai. Signore, tutto questo è al di là della mia comprensione, solo tu sai se queste ossa possono vivere o no. Leggiamo cosa rispose il Signore nel versetto 4 di Ezechiele capitolo 37. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Devo riconoscere che questo sarà stato piuttosto buffo. Immaginati Ezechiele mentre Dio gli dice, profetizza queste ossa e comincia dicendo loro, o voi ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Magari Ezechiele aveva in cuore di rispondere al Signore, ma Signore, se lo faccio e qualcuno mi ascolta, mi fa subito portare in manicomio. In realtà anche oggi in molte chiese si parla ai morti. Intendo coloro che non hanno la vita spirituale, hanno orecchie ma non sentono la parola del Signore, sono morti, perché non sono ancora redenti dalla grazia del Signore Gesù. Chi predica in queste situazioni è impotente, come lo fu Ezechiele, perché comprende il vero stato, la triste condizione dei perduti e riconosce che se il Signore non tocca i loro cuori, Lui non può fare nulla per la loro salvezza. Se desidera ottenere dei risultati, deve dire come Ezechiele a queste ossa, voglio che ascoltiate ciò che Dio dice e che crediate in Gesù Cristo. E tu, amico, amica, a quale categoria appartieni? Sei una persona che ha già posto la sua fede in Gesù, ma che ora sta vivendo una vita spirituale abulica, senza risultati? Allora tu hai bisogno di ascoltare la parola di Dio, che ti dice, risvegliati, o tu che dormi. Oppure invece sei una persona che ha molti dubbi, che ha incertezze e che non ti hanno per ora impedito di prendere la decisione di credere in Gesù. Anche a te il Signore dice, ascolta la mia parola, se l'accetti e credi in Gesù sarai salvato, sarai perdonato per l'eternità. Quindi a qualunque categoria di persone tu appartenga, questo messaggio di ascoltare la parola di Dio è proprio per te. Così dice Dio, il Signore. A queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono il Signore. Abbiamo letto dal capitolo 37, versetti 5 e 6. Dio sta parlandoti anche per mezzo di questo programma. È come se avesse detto, voglio che tu parli e che racconti che io sono colui che può dare la vita. Questa infatti è la nostra condizione oggi, se Dio non opera nei cuori, nessuno ha vita spirituale. Certamente non è una trasmissione che ti può salvare, tantomeno io che ti parlo, perché chi opera? È il Signore. Io sto solo parlando a ossa vecchie, proclamando la parola di Dio, ma lo Spirito di Dio che è all'opera nei cuori è colui che può portare la vita, la pace, il perdono e la gioia nei cuori. Sappi che questo è l'unico modo in cui la vita può venire anche a te. Questa è l'applicazione pratica di questi versetti e vedremo proseguendo come hanno anche una interpretazione molto importante. Leggiamo i versetti successivi, il 7 e l'8, che ci mostrano come Dio operò. Io profetizzai come mi era stato comandato e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Io profetizzai come mi era stato comandato. Questo è quanto fece Ezechiele, ubbidendo a Dio, e questo è quanto facciamo noi con questo programma. Ciò che avvenne, che probabilmente spaventò Ezechiele, fu che si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. E sono dell'opinione che Ezechiele si sentì molto strano quando nella sua visione vide tutte queste ossa accostarsi e sicuramente deve essere stato così, non vi pare? Il primo stato delle ossa è che erano disperse, secche, morte. Poi gradualmente si accostano e successivamente i muscoli, la carne le coprono. Tutto questo, amici, è un processo costante, progressivo e per niente istantaneo. Ciò dimostra come Dio sia ordinato. A questo punto della visione, tutto quello che si ha è solamente un mucchio di corpi, o meglio di cadaveri. Non sono più ossa, ma corpi con della carne attaccata. Sono anche esseri umani, ma non hanno alcuna vita in loro, perché gli manca un elemento importante che caratterizza, differenzia gli uomini dagli animali, cioè lo spirito. E leggendo i versetti seguenti, ma lo faremo domani, dal 9 al 10, scopriremo appunto domani quando ci risentiremo come Dio operò. Io vi ringrazio per l'attenzione, quindi appuntamento alla solita ora domani. Ciao.